Bene, allora un piacere di rileggere con voi il testo dall'Evangelo di Giovanni, il prologo, i primi 18 versetti. Dice così la parola del Signore: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo, mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che ce l'ha fatto conoscere. Allora, come dicevo, il tema è nel principio Dio. Entrando nel mese di dicembre, in cui la cristianità, in senso ampio, generale o, come si può dire, in senso lato, si accinge a celebrare il Natale, e dove le case, i negozi, le vie, le piazze, le città vengono, come dire, illuminati con migliaia di luci e addobbi vari che rimandano alle festività natalizie, noi vogliamo cogliere invece degli insegnamenti dalla parola. E non tanto per parlare del Natale, quanto del nato, senza il quale il Natale non ha alcun senso. Siamo però consapevoli che per molti cristiani nominali il Natale è una mera festività della tradizione religiosa che deve essere rispettata, che deve essere vissuta, che dà anche l'opportunità, come dire, di raccogliersi in famiglia, di godere momenti di serenità, gioviali, di momenti di scambio, di doni, di affetto. Purtroppo però, nella stragrande maggioranza dei casi, almeno in Italia, in queste circostanze Cristo è totalmente assente. Se noi facessimo un sondaggio, anche solo tra le nostre conoscenze, e chiedessimo in che misura Gesù è o sarà presente nella loro famiglia, nei loro momenti di celebrazione del Natale, saremmo come minimo accusati, diciamo, di disturbatori, o se non del tutto di fanatismo religioso. Credo che la nostra esperienza come Chiesa di anno in anno, che quando ci presentiamo ai nostri concittadini per parlare del Signore Gesù, in occasione della cristianità natalizia, non solo, quando incontriamo le persone, ci sentiamo dire che non hanno tempo. Non hanno tempo per Cristo, per queste cose che sono delle sciocchezze. Non interessa nulla. E mentre ci dicono queste cose, nella maggior parte dei casi sono diretti, forse in salumeria, in macelleria o al centro commerciale per gli ultimi acquisti di Natale, cibo o doni per i propri cari, da consumarsi per il cenone o da scartare sotto l'albero di Natale. Credo di non dire nulla di particolare se vi dico questo. Ecco, la predicazione di questa mattina ci introduce, vuole introdurci ad una breve serie di predicazioni fino a fine anno su Gesù, Cristo, il Figlio di Dio. Quindi parleremo della sua incarnazione, della sua umanità, del suo ministero, del suo sacrificio sostitutivo alla croce e della sua glorificazione. Ma dobbiamo, come dire, partire con ordine, e credo che l'ordine sia quello di parlare di Dio, di Gesù, nel principio Dio. Quindi, come dire, una sorta di, questa mattina, almeno per il tema di questa mattina, una sorta di rivelazione progressiva che l'autore fa in questo, diciamo, primo capitolo dell'Evangelo di Giovanni. E la prima rilevanza significativa che Giovanni ci fa al versetto 1 è quello di introdursi e nel dire, diciamo nell'usare, se vogliamo, le stesse parole con cui inizia la scrittura. Genesi 1:1. Nel principio Dio. Nel principio Dio, Giovanni 1:1, nel principio la parola. La parola era con Dio, la parola era Dio. Ecco, entrambi gli autori, a distanza di millenni, diciamo, sono in sintonia, sono concordi nel parlare dello stesso Dio. Mentre in Genesi 1:1, il nome di Dio è riferito al Dio Trino, e lo si evince dalla narrazione della creazione, perché viene detto subito dopo che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, versetto 2 di Genesi 1, e dalla seguente conversazione trinitaria, quando dissero: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, capitolo 1, versetto 26 di Genesi. In Giovanni, versetto 1, che abbiamo letto, il riferimento è sempre a Dio, ma in questo caso alla parola fatta carne, a cui l'intero Evangelo è dedicato. E credo che nel corso della predicazione cercheremo di capire meglio, con chiarezza, chi è la parola del versetto 1. La seconda rilevanza progressiva della rivelazione di questo testo di Giovanni 1, del versetto 1 al 18, sta nel fatto che l'autore non dichiara immediatamente chi o che cos'è la parola. C'è nel testo un crescendo di rivelazione interessante che passa, come dire, da un sostantivo, la parola, usata per ben 3 volte nel primo versetto, quindi ad indicare la sua divinità, la sua eternità con Dio, al pronome femminile essa, per indicare la sua eterna presenza con Dio, quindi dall'essere Dio all'essere con Dio. Versetto 2. Successivamente l'autore usa un altro sostantivo femminile, lei, e per ben 3 volte, abbiamo letto nei versetti 3 e 4, c'è questo sostantivo, a indicare che nel lei, cioè nella parola, il principio creativo di creazione di ogni cosa. Versetto 3. In seguito la parola diventa vita. un altro sostantivo che per due volte, diciamo, è presente al versetto 4. Qui c'è un chiaro riferimento, un chiaro rimando nuovamente alla sua eterna esistenza, fonte di vita, e alla sua stessa incarnazione nel tempo e nella storia, come la vita. Ed infatti c'è qui un'anticipazione di quello che è uno dei messaggi che sarebbe stato diciamo proclamato più avanti, di questi messaggi della parola fatta carne come strumento di mediazione per accedere al Padre. E se noi leggiamo in Giovanni capitolo 14 versetto 6 troviamo questa espressione: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi c'è un progresso, una, come dire, una rivelazione in progresso. Subito dopo aver parlato della vita, la parola viene qui presentata ulteriormente con un'altra, diciamo, un'altra espressione, che è quella della luce. La luce degli uomini, versetto 4, seconda parte, versetto 5. Ad indicare che cosa? Il suo ingresso nel mondo delle tenebre, per trarre i peccatori o per sottrarre al mondo delle tenebre i peccatori. E nel definire questa parola, la luce, l'autore annuncia due verità che è importante anche per noi oggi. Viene detto, abbiamo letto, che le tenebre non hanno sopraffatto la luce. E succede sempre questo, che se noi spegniamo la luce, cioè se siamo in un ambiente buio e accendiamo la luce, vediamo che il buio scompare. Ma non avviene mai il contrario, perché la luce, diciamo, è quello che noi la produciamo, l'accendiamo e quindi manda via le tenebre. E le tenebre non possono mandare via la luce a meno che noi lo spegniamo. Ecco, qui ci viene questa immagine che le tenebre non hanno potuto spegnere questa luce del mondo. In secondo luogo, diciamo, neppure Satana, che era il principe delle tenebre, è riuscito a spegnere la luce. Voi capite che quindi in questa introduzione, in questo prologo, ci sono molte implicazioni relativamente a questa parola che si è fatta carne. In secondo luogo, anche qui viene anticipato però un messaggio di speranza, che quella parola avrebbe portato a tutti coloro che erano nelle tenebre, e che ritroviamo ancora più avanti nell'Evangelo di Giovanni, quando dice al capitolo 8, versetto 12, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ecco qui, diciamo, i due sostantivi, luce e vita, sono messi insieme, che sono quelli che l'autore ha già parlato nel prologo. E inoltre l'autore aggiunge un'altra testimonianza, che è la testimonianza del precursore, cioè Giovanni Battista, inviato da Dio, che viene detto che era stato scelto da Dio per essere testimone alla luce attraverso la sua vita, attraverso il suo ministero, per rendere testimonianza alla luce che stava venendo nel mondo, versetto 6, versetti 6 a 9. Andando avanti in questa progressione della rivelazione, dobbiamo vedere una terza rilevanza, che dopo i vari sostantivi e il pronome femminile essa, quindi riferita alla parola che era nel principio, che era presso Dio, che era Dio, versetto 1, l'autore inizia ora a parlare della parola, di questa parola della luce e della vita, in termini più personali, con due pronomi maschili. egli e lui. Quindi fino adesso ha parlato al femminile della parola e qui fa un passaggio ulteriore al maschile, egli e lui, ma senza rivelare ancora chi è questa persona. Egli era nel mondo, versetto 10, prima parte, dicendo sostanzialmente che anche quando non si era ancora dichiarato al mondo creato dalla parola, egli era già, come dire, non si era ancora dichiarato attraverso il suo ministero, egli era già nel mondo, si era già incarnato. E quindi l'altro pronome che segue a questo egli, personale, maschile, che Giovanni utilizza per la persona, per la parola, è lui. E in fondo a questo ragionamento c'è un'ulteriore riaffermazione, quindi di quello che possiamo definire l'incarnazione del Signore, della parola. E quindi anche un'ulteriore affermazione, o come dire, un ripetere il fatto che questa parola ha cooperato nella creazione del mondo, perché viene detto il mondo fu fatto o fu creato per mezzo di lui. In questo caso qui nuovamente c'è il richiamo a Genesi 1 per affermare che la parola che era presso Dio, che era Dio, ha cooperato alla creazione di tutto il mondo in vista proprio di lui stesso. Non so se è troppo complicato questo ragionamento, però ecco, l'autore qui non si sbilancia ancora per dirci chi è questo lui, però ci ha dato tutti degli elementi per dire che questo lui è Dio, che si è fatto uomo, che è il creatore del cielo e della terra, che era prima della fondazione della terra, e vi consiglio di rileggere il testo di Proverbi 8, da 22 alla fine, proprio perché c'è un rimando a questa verità, che si fa uomo e che, diciamo, si rivela agli uomini, ma che tutto ciò che è stato creato è in vista di lui e per la gloria sua. Dio non fa mai nulla per dare gloria ad altri. Gli altri, la creazione, noi che siamo stati creati, godiamo della benedizione e della sua gloria. Poi, certamente, per i credenti ci sarà anche la glorificazione, che è cosa diversa dal ricevere gloria, che la gloria spetta solo ed esclusivamente a Dio. Una quarta rilevanza progressiva che dobbiamo considerare. A questo punto Giovanni dichiara anche una verità, cioè che anche al primo Natale, al primo secolo possiamo dire, i suoi, viene detto, e coloro, quindi coloro che lo attendevano, ma anche il mondo intero contemporaneo, non lo hanno riconosciuto, non lo hanno accettato, lo hanno rifiutato. Viene detto, versetto 10, versetto 10, ma il mondo non l'ha conosciuta, nella seconda parte. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Quindi da una parte c'è un non conoscere questo lui, la parola incarnata, dall'altra parte coloro che lo attendevano lo rifiutano e quindi non lo accettano, non lo hanno ricevuto. E tanto è vero, la storia ci dice che poi l'hanno messo alla croce. E nonostante ciò, Giovanni, nel progresso di questa rivelazione di lui, di cui sta parlando, aggiunge però, come dire, un elemento di grazia, un elemento di buona notizia, perché viene detto che è vero che il mondo non l'ha ricevuto, che i suoi l'hanno rifiutato, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, lui, e non abbiamo ancora il nome, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a cioè a quelli che credono nel suo nome. Versetto 12. Ecco qui Giovanni fa un passo ulteriore, inizia a dire che questa, quella parola, quell'essa, quel lei, quella luce, quella vita, quel lui ha un nome. Io so che voi lo sapete questo nome, però Giovanni a questo punto non l'ha ancora detto. Sembra che Giovanni si diverte ad essere, come dire, enigmatico. Parla di egli, parla di lui, e che questi ha un nome, abbiamo detto versetto 12, che per mezzo del quale, o per mezzo del quale chi crede, egli o lui, gli concede la grazia, per volontà di Dio, versetto 13, di diventare figli di Dio attraverso una nuova nascita, operata esclusivamente da Dio e non per volontà di uomini, come è scritto versetto 13 nella seconda parte. Ma ancora, tutto questo Giovanni non ci dice ancora chi è questa parola, chi è questo egli, chi è questo lui, chi è questa luce, chi è questa vita. Appare evidente che il redattore dell'Evangelo di Giovanni ci tiene a sottolineare, diciamo, altre verità al lettore che non devono sfuggire prima di dire chi è questa parola incarnata. E la prima verità riguarda, come dire, e Giuseppe ha già fatto accenno a questo, la duplice natura di questa parola, la sua vera umanità e la sua vera divinità. Vero uomo, vero Dio. E credo che il versetto 14 non ha bisogno ovviamente di essere ampliato in questa sede, ma è chiaro il suo insegnamento circa la duplice natura della parola. Lo rileggiamo. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia, di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Quindi ha abitato tra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come di unigenito dal Padre. Quindi qui, in questo testo, noi vediamo l'affermazione della duplice natura di Cristo, ma un solo Dio, un solo uomo, una sola persona. Inoltre Giovanni, il redattore, richiama anche il ministero della predicazione di un altro Giovanni, che è quello del Battista, che ribadisce, per ribadire anzi, scusate, che quel lui di cui sta parlando è superiore anche all'ultimo, diciamo, dei profeti dell'Antico Testamento, che è Giovanni Battista. Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando che era di lui che io dicevo: colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Quindi la vera divinità di questo lui. Infatti, dalla sua pienezza noi tutti riceviamo grazia su grazia. Quindi questa parola, questo lui, è superiore all'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. Ma a questo punto Giovanni, l'autore, si rende e si sente costretto ad affermare la superiorità di questa parola, la parola fatta carne, anche rispetto al più antico dei profeti dell'Antico Testamento, e cioè a Mosè e alla legge, quando dice queste cose. E qui finalmente l'autore è costretto a dire chi è questa parola che si è fatta carne. Chi è questa vita? Chi è questa luce? E leggiamo così al versetto 17. Perché la legge è stata data per mezzo di Mosè e la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, in questa affermazione, in questo richiamo a Mosè, alla legge, è evidente che questa parola fatta carne, la luce, la vita, il Lui, Egli, è superiore a Mosè, come dicevo domenica scorsa a Speranza, è superiore alla legge. Quindi l'autore, come dire, ha a cuore di mettere di fronte al lettore questa verità, che non c'è nessuno, e non c'è mai stato, e non c'è nessuno, e mai ci sarà, superiore alla parola che si è fatta carne. Ma andiamo avanti. Allora noi possiamo concludere dalle cose che abbiamo detto fin qui, che nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, Giovanni 1.1, la parola è Gesù Cristo. Perché qui vediamo che l'autore lo sottolinea quando dice: perché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Finalmente. Potremmo dire: ma ci è voluto così tanto? Perché Giovanni ci ha messo così tanto in questo prologo per dirci chi è questa parola fatta carne, da rendere anche la predicazione lunga? Credo che c'è una cosa che dobbiamo sapere. Il prologo del Vangelo di Giovanni è una sintesi dell'Evangelo nella sua completezza. E la comprensione del prologo ci aiuta a comprendere quindi anche tutto il contenuto dell'Evangelo, che riguarda Cristo. L'Evangelo, o leggendo l'Evangelo, sapendo che al centro vi è Cristo, come dire, non saremo tentati di distogliere il nostro sguardo da Lui per focalizzarlo su altro o su noi stessi. In fondo, l'autore supremo dell'Evangelo di Giovanni e degli altri Evangeli, cioè lo Spirito Santo, ha a cuore di presentarci esclusivamente Gesù Cristo, affinché credendo in Lui e nel Suo nome riceviamo grazia di diventare Suoi figli. Questo è quello che abbiamo letto nel versetto 12. E allora questo è vero anche per te, caro amico, cara amica, caro giovane, cara giovane. Non ti basta celebrare un altro Natale. Il Natale che forse non ti aspetti è proprio Gesù Cristo, il cui nome significa salvezza, colui che salva, colui che ti salva, colui che ti vuole salvare. Solo se credi in Gesù Cristo, come il solo che può perdonare i tuoi peccati, puoi diventare, per certezza e per grazia di Dio, un figlio di Dio. E quindi tu realizzerai in questo il vero Natale. Realizzerai che il Natale che non ti aspettavi è colui che ti ha fatto nascere di nuovo. Versetto 13. Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge, sì, ci è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità ci sono dati esclusivamente per mezzo di Cristo Gesù, versetti 16 e 17. Allora questi versetti ci dicono, ti dicono, un'altra verità, che Dio non ha bisogno delle tue opere, non ha bisogno delle mie opere, perché tu possa o perché io possa essere salvato. E in questo testo, in tutto l'Evangelo, voi non trovate mai una richiesta di opere per essere salvati. Non vi chiede di celebrare il Natale per sentirvi, come dire, benedetti da Dio, per sentirvi in qualche maniera più vicini alla possibilità di ricevere la grazia da Lui. Non vi chiede nulla di questo. Perché se fossero necessarie le opere, Paolo lo deve scrivere, Romani capitolo 11, versetto 16, non potremmo più parlare di grazia, ma di opere. E se si è salvati per opere, c'è anche il pericolo di perdere la salvezza, perché chi può mantenersi fedele fino alla fine? Ma la grazia di Dio è una grazia sufficiente. E allora, in conclusione, non permettere che un altro Natale passi senza che nulla cambi nella tua vita. Il Natale che non ti aspetti è Cristo Gesù. E allora Cristo ti faccia grazia di godere di questo Natale che non ti aspetti, riconoscendo in Lui soltanto il Salvatore che è nato, perché tu non possa morire. Amen.